Mattei, l'abisso italiano. Originale radiofonico di Guido Piccoli. Regia dell'autore.
È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata.
Seconda puntata.
E cosa pensi di fare?
Non ho alternative. Devo lasciare immutato il progetto della tesi che avevo presentato a settembre.
Come se non fosse successo niente.
Proprio così. Il professore mi ha suggerito di attendere le conclusioni della commissione d'inchiesta, che peraltro io do per scontate. Sono certa che non diranno niente di diverso da quello che dicono tutti, o quasi ormai, dai politici ai giornali, compreso Il Giorno, cioè il giornale di Mattei.
Cioè che è stato un incidente?
Ovviamente.
E quindi?
Devo quindi ripercorrere la storia dell'ENI. Di materiale ne ho già tanto, ma mi sono promessa di far visita all'ingegnere, che per anni è stato l'ombra di Mattei e che conosceva bene anche zio Ernerio, per farmi raccontare episodi magari sconosciuti o inediti.
Ha ragione, signorina. È proprio cambiato tutto. Il governo ha sostituito il presidente Mattei nel giro di 4 giorni, formalmente con Marcello Boldrini, docente di statistica alla Cattolica di Milano. Un suo compaesano che, decenni prima, tra l'altro, aveva aiutato Mattei a prendere il diploma di ragioniere. Quindi certamente un suo grande amico. Ma sostanzialmente il governo l'ha rimpiazzato con colui che non gli è mai stato amico, sebbene fosse il direttore generale, almeno fino al gennaio scorso, cioè Eugenio Cefis.
E perché se ne andò questo signore?
Ma lui, Cefis, ha parlato di dissenso sulle strategie dell'ENI e la sua gestione finanziaria. E questo è sicuramente vero, perché lui, Cefis, si era sempre mostrato contrario agli accordi con i paesi produttori di petrolio, fatti in contrasto con le grandi compagnie petrolifere. Ma io so che fu cacciato dallo stesso Mattei. Ricordo bene quella sera nel palazzo dell'ENI, quando l'ingegner Mattei mi chiamò nel suo ufficio. Era un venerdì.
Siediti e ascolta, mio caro. Da parecchio sospetto che qualcuno apra la cassaforte nel mio salotto ed esamini i miei documenti.
Ma non è possibile, presidente. Solo lei ha la chiave.
Se t'ho chiamato e te lo dico è perché ne sono quasi sicuro. E credo anche di sapere chi sia il ficcanaso. Ma lo devo scoprire con le dita nella marmellata. Quindi, banalmente, tra mezz'ora spegnerò le luci, saluterò tutti e farò finta di uscire per risalire con l'ascensore personale. E tu, adesso, appena esci spargerai la voce che l'ingegner Mattei è partito e tornerà lunedì.
D'accordo.
Voce che arriverà anche a lui, che mi risulta ancora nel suo ufficio.
E il presidente così fece. Spense le luci, scese per risalire al 20° piano e nascondersi nel salottino con la cassaforte coperta dal quadro di Carrà. Dovette aspettare nemmeno un'ora, trascorsa nel silenzio, succeduto al frastuono della fuga dei dipendenti felici e frenetici per il fine settimana e il fine anno che li aspettava. E dopo un'ora il presidente Mattei avvertì un rumore più lieve.
Buonasera, direttore. Non dica niente. Non deve spiegare un bel niente. Deve solo dimettersi. Ha tempo per farlo fino a lunedì mattina. Se non lo fa, la caccio io. A pedate.
Che storia.
Sì, una brutta storia. Ma adesso il governo lo fa rientrare, affidandogli le chiavi di tutte le casseforti e affidandogli tutti i poteri.
Cioè?
Facile e triste dirlo. Anche quello di licenziare i collaboratori più vicini e fidati dell'ingegner Mattei, come il sottoscritto.
Ah!
Sì, io ad esempio sono stato subito congelato. Mi hanno messo in aspettativa, in attesa di chissà quale comunicazione e quale eventuale ruolo. Cosa che mi ha ferito e addolorato, ma non posso farci niente. Anche per questo ho deciso di incontrarla e di aiutarla per quanto possibile nel suo proposito.
La ringrazio.
D'altronde, oltre che all'ingegner Mattei, ero molto legato anche a suo zio Irnerio, sul cui aereo ho volato parecchie volte. Per cui, ripeto, sono felice di poter aiutare la nipote.
Grazie.
Sia nel disegnare il percorso di crescita dell'ENI, come dell'Agipe e di tutte le società create dal presidente Mattei, sia magari nel proposito, come mi ha accennato, di far luce su quanto accaduto. Lei è molto giovane, ma mi sembra convinta che questa sia una storia oscura.
Sì, più leggo e più mi persuado che sia così. Ma in azienda, all'ENI o nelle altre consociate, che si dice?
Non lo so, signorina. Trascorsi i primi giorni dopo quel terribile 27 ottobre, non ho avuto modo di parlare con molti colleghi o dipendenti. Posso solo riferirle di un ambiente molto pesante, addolorato ma anche impaurito. Ma vengo alla sua richiesta. Mi sono permesso di portarle vari materiali sul percorso fatto soprattutto dall'ENI, grazie alle intuizioni e all'impegno del presidente. Materiali raccolti sia in questi fascicoli che in queste audiocassette. Sono copie di materiali, reportage, conferenze, ma anche dichiarazioni e interviste al presidente Mattei, che secondo alcuni progetti dell'ufficio stampa e promozione sarebbero dovuti servire per fare un film sull'ingegnere.
La ringrazio molto.
Si figuri, signorina.
E così mi trovai immersa di fotocopie e audiocassette, datemi dal praticante del Corriere e dall'ingegnere dell'ENI. Materiale che mi avrebbe aiutato a capire il passato, quello remoto e quello prossimo, sebbene io avrei voluto occuparmi e sapere del presente che molti volevano archiviare nel dimenticatoio. Per fortuna c'era sempre la mia amica Lucia ad accompagnarmi e sostenermi nell'impresa in cui mi ero infilata.
Da dove pensi di partire?
Da una breve biografia di Enrico Mattei. Di cosa fece prima di arrivare a dirigere tutte le società dell'energia. Vorrei scrivere poche pagine sulla famiglia, sui suoi studi interrotti per lavorare, appena adolescente, per aiutare la famiglia. E poi parlare della sua fabbrica di oli industriali. Furono proprio queste sue capacità imprenditoriali che spinsero il 28 aprile del 45, appena 3 giorni dopo la cacciata dei tedeschi, il Comitato di Liberazione Nazionale a dargli l'incarico di liquidare l'AGIP, la compagnia petrolifera pubblica italiana, ritenuta un carrozzone, tant'è che veniva schernita come associazione gerarchi in pensione.
E lui non lo fece?
No, o meglio, volle vederci chiaro. Parlò col vecchio gerente, legato al regime fascista, scoprendo parecchie cose interessanti. Ad esempio, che secondo vari studi ci fossero giacimenti di idrocarburi soprattutto nella pianura padana. E poi, cosa ancora più sospetta, che alcune compagnie straniere, come la Gulf e la Standard Oil, proponevano cifre esagerate per impianti dell'AGIP giudicati fino ad allora obsoleti. E così, poco dopo, Mattei disse che non lo entusiasmava affatto entrare in una bottega soltanto per abbassare la saracinesca. E da lì si cominciò a capire di che pasta fosse. E tra i documenti ricevuti dall'ingegnere c'è anche questa testimonianza di Ferruccio Parri, che era allora presidente del Consiglio. Ascolta.
Mattei aveva degli ordini precisi. Mattei disobbedì a questi ordini, questo si rivela il suo carattere. Non li volle eseguire e l'autorità di Milano insistevano perché si procedesse a questa liquidazione, alla chiusura di questi pozzi di ricerca sperimentali. E fu in quell'occasione che Mattei venne anche a Roma. Il governo di Roma per lui, per Mattei, era naturalmente l'amico Parri, che era andato a finire alla presidenza del Consiglio. E per me il problema, devo dire, non fu semplice. Vi era di questa pressione degli alleati, si manifestava attraverso l'autorità della quale non potevo non tenere conto. D'altra parte, come si faceva a essere sicuri che la decisione di non liquidare fosse buona?
Ascolta.
Fu l'energia di Mattei che mi convinse, la sua precisione, chiarezza, intelligenza nello spiegarmi che cosa erano questi ritrovamenti.
Che belle parole.
Perché rivelavano l'esistenza di un giacimento ampio, avremmo avuto una responsabilità grave verso l'avvenire del paese se avessimo bloccato la possibilità di uno sfruttamento che poteva diventare di estremo interesse per l'economia del paese. Preferì il servizio dello Stato, voglio dire, della collettività, del popolo, del bene comune. Questo è il suo grande merito che non è sempre apprezzato.
Quindi, dimostrandosi autonomo e indipendente, si fece subito tanti e vari nemici dentro e fuori il paese.
E tu come pensi di procedere?
Come per una tesi normale.
Oh.
Leggendo, studiando e scrivendo a partire proprio dal ricordo del senatore Parri, mm-hmm, che abbiamo ascoltato adesso. Mm. E questo per spiegare la ricostruzione post-bellica e lo sviluppo della politica energetica italiana. In attesa che arrivino le conclusioni della commissione d'inchiesta del governo, per passare eventualmente come vorrei a indagare sul triste presente.
Ancient and also a most modern country, and its a modern renaissance is almost as extraordinary as its earlier one. So we're delighted to welcome you, Prime Minister.
Il suo odierno caloroso saluto confermano che l'amicizia tra gli Stati Uniti e l'Italia sono una costante dell'azione politica.
Guarda qua, l'amicizia a Washington, da Kennedy, doveva andarci anche zio Ernerio per accompagnare l'ingegner Mattei e il presidente del Consiglio. E invece, lì sul palco c'è soltanto lui, Amintore Fanfani.
Aldina, non ricominciare, per favore.
Pensa invece a laurearti.
Oggi non devi andare all'università.
Più tardi. Adesso viene Lucia ad aiutarmi un po'.
Ma non deve studiare anche lei?
Lucia ha fatto tutti gli esami e, a differenza mia, ha completato anche la tesi. E quindi può darmi una mano.
Ma tu sei proprio strana. A fare la tua tesi sulla storia del povero capo dello zio.
Mamma, il presidente Mattei è, anzi purtroppo era, l'uomo più importante d'Italia. È lei.
Allora dove sei arrivata?
Sto leggendo talmente tanti articoli e ascoltando tante registrazioni che mi sono persa. E quasi ogni giorno chiamo l'ingegnere dell'ENI per avere notizie della commissione d'inchiesta governativa sulla caduta dell'aereo.
Ma non sostenevi che non dirà niente di nuovo?
Sì, sì, ma il professore ha detto di voler aspettare le sue conclusioni per decidere sul taglio della mia tesi. Mm. Quindi per ora sto andando avanti con la storia dell'ENI e prima ancora dell'AGIPE. E ti assicuro che ci si smarrisce.
E quindi cosa facciamo questa mattina?
Ma allora, sono arrivata a quando Mattei creò l'ENI, uh-huh, dopo aver salvato l'AGIP,
sì,
disubbidendo alle direttive liquidatrici del governo. Uh-huh. Di critiche Mattei da allora ne ebbe sempre di più. E alcune mi sono sembrate abbastanza sensate, tant'è che ieri ho chiamato l'ingegnere e più tardi, verso mezzogiorno, ho un appuntamento con lui.
Uh-huh.
Vuoi venire?
Non lo so. Adesso pensiamo a cosa fare stamattina.
Che opera per conto dell'ENI al largo della costa adriatica. L'impianto che è stato costruito nel nuovo...
Allora, ho messo insieme notizie sull'espansione dell'ENI di Mattei in tutte le regioni di un paese come il nostro, uscito distrutto dalla guerra.
Sì, 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 lo sento, ma non vedo perché qualcuno potesse avere da ridire o protestare. In fondo faceva crescere l'economia, dava lavoro...
Certo, ma lo faceva a modo suo e con modalità, diciamo, poco italiane, senza diplomatismi e non rispettando i vincoli delle appartenenze politiche. Te l'ho detto. Lui era un democristiano ed era stato un comandante partigiano, eppure, ad esempio, chi andò a scegliere come pilota personale e di fiducia?
Chi?
Mio zio, che aveva combattuto per la Luftwaffe, l'aeronautica nazista, e persino per quella della Repubblica di Salò.
Ma d'accordo, ma se...
Sì, aspetta, ma ce n'è ancora, senti qua. Allora, quando decise di mantenere in piedi l'AGIP, lo fece seguendo il parere di un dirigente, tale Zanmatti, nonostante fosse stato epurato come repubblichino e complice dei tedeschi, anche se aveva nascosto proprio ai tedeschi le potenzialità del primo pozzo di metano in Valpadana. Questo, aspetta, senti qua.
Quando arrivammo al primo pozzo, produttivo di Caviaga e il metano uscì fluente, rivelando una grande ricchezza al paese. Nello spazio di circa un mese furono presentate circa 300 domande di concessione, che coprivano tre volte tutta la Valle Padana, e fu anche allora come una leggendaria corsa all'oro, una corsa per l'accaparramento delle concessioni nella Valle Padana.
A Caviaga c'era metano, non petrolio, ma questo non fermò Enrico Mattei, che riuscì a vendere il metano a migliaia di industrie della pianura padana e con questo finanziò appunto la ricerca del petrolio. Ma torno alla sua prerogativa. Era un signore che non si fermava alle etichette o al curriculum. Come primo direttore dell'AGIP, ad esempio, scelse un tedesco che aveva lavorato con Hitler.
Oh.
Sì, cosa che fece sollevare l'ira delle sinistre, sebbene tra i migliori amici annoverasse proprio quelli di sinistra come Parri e perfino i comunisti come Luigi Longo. Potrei andare avanti ancora molto. Lui, cattolico praticante, aveva disubbidito perfino al cardinale Schuster, che voleva mediare tra i capi della resistenza e Mussolini, votando per la fucilazione di Mussolini e dei suoi ultimi accompagnatori, la Petacci, Pavolini e tutti gli altri.
Decisione tormentata, immagino.
Come molte altre. Ma queste, come altre decisioni, non avevano niente a che fare con il trasformismo o l'opportunismo che guida molti nel mondo della politica. Lui, Mattei, agiva distinto, di testa sua, senza badare l'etichetta.
Sì, sì, capisco, ma facendo così si può anche sbagliare, o no? L'altro giorno mi raccontavi la storia di Eugenio Cefis,
sì,
che Mattei prima volle come vice e poi cacciò, e che... qualcuno dice che potrebbe perfino essere compromesso nel complotto.
Certo, certo. Ovviamente ammetteva di non essere infallibile. Senti questo.
Non sarei un uomo se non sbagliassi anch'io. Gli uomini devono sbagliare. E di sbagli ne ho fatti anch'io. Forse ne ho fatti tanti. Bisogna vedere qui il bilancio fra il passivo e l'attivo. Qual è la differenza?
Giusto. Certi sbagli si dimostrano fatali e non lasciano il tempo di fare il bilancio tra l'attivo e il passivo. Forse proprio come il suo su Cefis.
Che vuoi fare? È andata così. Comunque, continuiamo. Mattei determinò anche una trasformazione non soltanto economica dell'ENI e delle aziende connesse. Ad esempio, partecipò alla costruzione di strade e autostrade che abbellì con gli autogrill, in stile americano, e di motel, i famosi motel AGIP. E ho letto da qualche parte che avesse collaborato anche all'aspetto comunicativo, ad esempio riguardo alla pubblicità. Il famoso cane a sei zampe, amico fedele dell'uomo sulle quattro ruote. L'ingegnere mi ha anche fornito lo spot originale.
Buon viaggio, ma con super corte maggiore, la potente benzina italiana.
Ma Mattei contava soprattutto sulla compattezza dell'esercito in forza all'ENI e alle altre società collegate, composto da decine di migliaia di lavoratori. Ho letto che, come un condottiero, passava in rassegna di continuo le sue truppe, alle quali si rivolgeva sempre con ardore. Senti qua.
Un gruppo come il nostro, integrato, che va dalla ricerca alla produzione, alla progettazione, alla costruzione degli impianti, al montaggio, alla raffinazione, alla vendita, alla parte petrolchimica, alla parte atomica, eccetera. Ecco perché chiediamo questo sforzo a voi tutti. Più grande di prima, certo, più grande di prima, perché siamo diventati più importanti di prima. Quindi necessità che dovunque vi presentate è l'AGI, il gruppo E, è una grande cosa. Bisogna essere all'altezza. Quindi io mi affido a voi, affido alla vostra capacità, al vostro impegno, al vostro spirito combattivo. Prima linea, avanti, senza paura, ci siamo dietro noi, ci sono dietro i vostri dirigenti, i vostri capi, ci sono dietro noi. Camminiamo verso un domani che non sarà solo prosperità per voi, per l'AGI, per il gruppo ENI, ma soprattutto per il nostro paese.
Animando le maestranze, otteneva risultati straordinari. Ma mentre crescevano l'ENI, i suoi stabilimenti e i giacimenti, aumentavano anche i malumori, le insofferenze e le critiche contro di lui, dettati per lo più da interessi e privilegi messi in discussione, ma di questo ne voglio parlare con l'ingegnere, ormai defenestrato dall'ENI, che vedrò adesso.
Allora, mi accompagni?
No, Aldina, si è fatto tardi. È meglio che passi in facoltà a vedere se hanno deciso quando inizieranno le sedute di laurea.
Sì, signorina, l'argomento ormai è scomparso dai giornali. Non solo dal Corriere, ma perfino dal Giorno. Anche il giornale voluto da Mattei sta dimenticando tutto in fretta. E l'ha detto un giornalista che ci sta dentro, Giorgio Bucca.
Non era assolutamente possibile che un aereo scoppiasse nel cielo a poca distanza dall'aeroporto. Il silenzio cade sul giornale Il Giorno, il giornale di Mattei. Dovevano subito fare un'inchiesta sulla morte di questo Mattei. Il giornale cade in una grande prudenza perché il nuovo padrone dell'ENI è il dottor Cefis.
E da intelligente e coraggioso cronista, Bucca l'ha anche spiegato.
Sì, capisco. Il signore che il giornalista Bucca nomina è quindi quello che Mattei aveva cacciato perché scoperto a spiare.
Sì, sì, proprio lui.
Tutta questa, diciamo, rimozione condiziona il mio lavoro per la tesi su Mattei. Per approvarmela, il mio docente vuole aspettare il responso della commissione governativa che...
Che non dirà niente di nuovo. Comunque lei ne ha già parecchio di materiale su cui concentrarsi. E molto gliel'ho dato io. Le sta servendo?
Moltissimo. Sono arrivata a leggere e ascoltare quasi tutto fino alla parte, chiamiamola estera, che poi è l'ultima.
E che poi magari è anche quella da dove è partito il progetto omicida. Comunque mi dica.
L'ho cercata perché ho letto anche parecchie critiche a Mattei da parte di ministri e di giornalisti.
Sì. Ultimamente ne era quasi travolto. C'è da dire che il presidente Mattei non era certamente un personaggio facile, docile o accondiscendente. Era, non dico sbrigativo, ma sicuramente risoluto e spregiudicato. Diciamo che non si arrendeva mai. Come esempio, le ricordo la costruzione della rete dei metanodotti fatta a tempi di record. Perché se si fossero attesi tutti i permessi degli uffici cosiddetti competenti e la delibera del comune, l'ordinanza della prefettura, l'autorizzazione del ministero, il piano regolatore, i timbri, le firme, i calcoli, sì, insomma, la tanto decantata rete non sarebbe finita nemmeno adesso.
E allora come faceva?
Beh, Mattei creò contro l'Italia delle carte bollate le cosiddette pattuglie volanti, composte da 200-300 operai che, armati solo di pale e picconi, oltre qualche agile scavatrice, agivano di notte come un reparto militare o, se si vuole, come ladri. Lavoravano col minor rumore possibile e l'indomani mattina gli abitanti, al risveglio, trovavano tubi interrati e montagne di terra ai lati delle strade.
E nessuno protestava?
Oh, certo, arrivavano le autorità, per lo più i sindaci, e l'azienda, o spesso lui in persona, si scusava promettendo riparazioni che in generale erano indennizzi rateizzati e qualche assunzione. E qualche altra volta si impegnava a finanziare opere pubbliche utili al territorio, facendosi così anche un po' di pubblicità. Ed è stato con questi metodi, sicuramente non ortodossi, che è stata costruita la rete di metanodotti più lunga d'Europa. Quindi violando leggi e regolamenti. E queste modalità non gli furono perdonate in parecchi ambienti di potere ben più forti che un municipio. E gli attacchi si sono moltiplicati. Prima ho ricordato che lui aveva il suo giornale, Il Giorno, ma i suoi nemici avevano tutti gli altri, soprattutto il Corriere della Sera.
Infatti, in emeroteca mi sono letta molti articoli, soprattutto del Corriere. In particolare, volevo chiederle di quelli usciti quest'estate a firma Indro Montanelli.
Ah.
Dei titoli... me li sono segnati. I titoli sono: in mano di Mattei le chiavi di una grande cassaforte dell'Italia. Poi, l'uomo che sostituendosi alla diplomazia va di persona a trattare con i sovietici. E ancora, gli oscuri conti dell'ENI.
Ma parlando di Mattei e tentando di spiegare le sue bordate, Montanelli ha evitato di ricordare le vere ragioni del dissenso, cioè quelle politiche e strategiche. Cioè non solo la lotta tra Est e Ovest, tra il mondo occidentale e l'Unione Sovietica e persino la Cina, ma quella tra il Nord e il Sud. cioè le relazioni con i paesi possessori del petrolio, che sono per lo più paesi del cosiddetto terzo mondo. Montanelli si è limitato a questioni di metodo, accusandolo di pratiche di sottogoverno e di essere un corruttore, un ricattatore, quasi un eversore della vita democratica della nazione. Questo è un brano delle sue parole che le ho fornito.
Non c'è dubbio che Mattei è stato uno dei grossi responsabili del sottogoverno, perché tutti sanno che aveva in pugno uomini e partiti, tutti sanno che aveva in pugno la stampa. Non era più possibile fare delle critiche a Mattei, non perché i giornalisti fossero stati comprati da Mattei, ma perché erano stati comprati i giornali attraverso, come lei sa, i contratti di pubblicità. Ora, questa era una cosa che non poteva continuare. Quindi io feci questi, rompendo questa catena dell'omertà, io feci questi articoli in cui, naturalmente, per ragioni polemiche, mettevo più in luce le sopraffazioni di Mattei che non gli elementi positivi di Mattei.
Il giornalista ha interpretato il ruolo di anima pura, fingendo di non sapere cosa sia il nostro sistema che lui difende con ardore da tutti quelli che lo assalterebbero da est e da sud, e quali siano le sue regole e le sue pratiche. E allo stesso modo ha fatto anche l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Pella. Anche di questo le ho fornito dei frammenti di un'intervista su Enrico Mattei.
Come ministro degli esteri non nascondo che qualche volta mi sono trovato in difficoltà, perché non sempre determinati contatti dell'ENI erano allineati con gli orientamenti della politica estera italiana.
La politica estera la fa il governo e non un'azienda di Stato, anche se è la maggiore del paese, giustissimo. Ma il vero problema, anche in questo caso, è l'orientamento della politica estera che sta dietro gli affari e gli accordi. Se il presidente Mattei avesse ubbidito alle grandi compagnie petrolifere, avrebbe potuto firmare tranquillamente tutti gli accordi. Ma qui entriamo in un ambito a cui lei, signorina Aldina, come mi spiegava, non è ancora arrivata.
Sì, ingegnere. Per ora mi sono limitata alla storia dello sviluppo in Italia dell'ENI e prima dell'AGIP. Ma già nei prossimi giorni comincerò a leggere e ascoltare contributi e articoli riguardanti la scelta del presidente Mattei di affacciarsi al mondo.
Entrando in aperta competizione con quelle che lui chiamò le sette sorelle.
Che sta all'origine forse della sua...
Della sua morte?
Sì.
E forse anche della morte di suo zio? Ma chi lo sa? La storia è tutta da scrivere e sarà un'impresa improba. Sicuramente non ce lo dirà la commissione governativa, che pare si pronunci nei prossimi giorni.
Ah, bene a sapersi.
E se mi verrà a trovare la commenteremo insieme.
Ricordato a Parigi con una sorella.
Mamma, deve essere Lucia! Apri tu!
Va bene, ma sbrigati! Non sei mai pronta!
Buongiorno, signora.
Ciao, Lucia. Aldina è in bagno.
La conosco bene.
Ma adesso arriva.
E come va?
Ma da quando è successa quella cosa è cambiato tutto. Non faccio che pensarci di continuo. Anche perché Aldina ne parla sempre.
Anche con me.
Ma visto che a te ti ascolta, dille di cambiare quella... Come si dice? La tesi. Quella cosa che sta facendo. Non fa che parlare di quello, sempre di quello.
Signora, ma arrivata a questo punto non le conviene proprio cambiare. Sono mesi che sta studiando. Ma ha sentito la notizia?
Lucia, scusa, quale notizia?
Stamattina al giornale radio. La commissione del governo ha detto che è stato un incidente.
Lo sapevo.
Dovuto al maltempo o a un errore del pilota.
Povero Irnerio.
Mamma, ma non capisci che sono tutti d'accordo?
Figlia mia, quando la finirai di prendertela con tutto il mondo? Quando?
Mamma, per favore. Lucia, andiamo di là. Vieni, dai.
Ma e allora che farai?
Al di là della rabbia che mi provoca, questa cosa almeno risolve la mia questione della tesi.
Più tardi andrò in facoltà a parlare col professore. Diceva di aspettare la sentenza della commissione governativa per decidere il taglio della mia tesi. E adesso che è arrivata, beh, mi deve dire qualcosa di definitivo. Mi accompagni?
Sì, ma adesso che facciamo?
Andiamo avanti con lo schema. Ah, poi avevo pensato di andare anche dall'ingegnere dell'ENI per farmi chiarire altre cose.
Va bene, ma adesso?
Allora, eravamo arrivati a quando il presidente Mattei, dopo aver trovato metano ma poco petrolio,
smette di raccontare storie.
Sì, anche se quelle storie, o meglio quelle previsioni ottimistiche, servivano a tenere in piedi l'industria di Stato, no?
Sì, sì, certo, certo.
Quindi siamo arrivati al momento in cui l'Italia si affaccia per necessità sul mercato internazionale. Visto che l'unico pozzo consistente, quello di Corte Maggiore, era una goccia rispetto alle richieste dell'industria.
Già.
E qui nasce il problema. Il mercato internazionale è controllato dalle 7 compagnie petrolifere che lui battezzò subito le 7 sorelle.
E che sono? Dovresti ricordarlo.
Certo, sono le 2 Standard Oil, quella del New Jersey e quella di New York, la Shell, la Texaco, la Chevron, la Gulf Oil e infine la British Petroleum. Tra i materiali che mi ha fornito l'ingegnere ci sono molte dichiarazioni del presidente Mattei su quello che accadde in seguito alla sua decisione di far competere l'Italia nel mercato dell'approvvigionamento del petrolio, come questa.
Dobbiamo andare verso un rapporto diverso nel mercato petrolifero. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti fra il paese produttore e il paese consumatore. E allora questi paesi potranno vendere anche al 40-45% di meno di quello che vengono venduti i prodotti oggi, incassando gli stessi denari, cioè non essendoci più il terzo intermediario in mezzo.
I rapporti con le compagnie statunitensi, che avevano il monopolio della fornitura in Europa, erano già incrinati, per quello che aveva fatto vedere da subito Mattei, e poi si incrinarono ancora di più.
Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo, perché siamo passati al di fuori di queste grandi compagnie, di questo cartello.
Per cui, per ritorsione, ci facevano pagare ancora più caro il petrolio, dandocelo anche di scarsa qualità. E Mattei spinse allora sull'orgoglio nazionale.
Noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare.
Il primo atto fu la richiesta di far entrare l'ENI nel consorzio per l'Iran, il cartello delle compagnie petrolifere per far tornare sui mercati il greggio iraniano, dopo la crisi di Abadam tra l'Iran e gli inglesi, ma gli chiusero la porta in faccia. E allora cercò il rapporto diretto con lo Scià di Persia, proponendo condizioni molto favorevoli anche all'Iran. Senti qua.
L'onorevole Mattei si trovava a Teheran per la firma di un importante documento. L'atto costitutivo di una società italo-iraniana per la ricerca e lo sfruttamento del petrolio in 3 vaste zone del paese che coprono una superficie di 23.000 km quadrati.
E così nel 57 nacque la Società dei Petroli, che riconosceva allo Stato iraniano il 75% delle royalties contro il 50% concesso fino ad allora dalle 7 sorelle, che reagirono iniziando una campagna di discredito che reclutò molti politici e commentatori italiani, come Indro Montanelli. Ma Mattei non arretrò e, per creare consensi nell'opinione pubblica italiana, come mi ha ricordato l'ingegnere dell'ENI, cominciò ad andare più spesso in televisione, anche per raccontare aneddoti come questo.
Una ventina di anni fa ero un buon cacciatore e andavo a caccia nelle montagne vicino a Varzi. Sono montagne che vanno fino a 1000 metri. E andavamo a caccia a pernici e coturnici. Ritornando in questa casa di contadini dove ci riunivamo la sera, la prima cosa che veniva fatta veniva data da mangiare ai cani. E io mi stavo togliendo uno stivale e vedevo questi 2 cani che erano dentro con la testa nel catino e seguitavano a mangiare con voracità. In quel momento in un angolo sentii un miagolio e vidi arrivare un gattino grande così, uno di quei gattini dei contadini, magri, affamati. Aveva una gran paura, si vedeva, perché vedeva i cani, però aveva anche una gran fame. Arrivò sotto il catino e con uno zampino lo appoggiò all'orlo del catino. Il bracco tedesco gli diede un colpo lanciando questo gattino a 3 o 4 metri di distanza. Con la spina dorsale rotta, il gattino visse qualche minuto e morì. Questo episodio mi fece una grande impressione e l'ho sempre ricordato, specialmente in questi anni. Siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi paurosa, e abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. E oggi il gruppo Eni è una grossa forza, è una grande impresa.
La sua strategia gli conquistò consenso nell'opinione pubblica. A diffonderla era il suo quotidiano Il Giorno e una consistente truppa di uffici di rappresentanza che agivano come ambasciate e consolati, scompaginando tutti in Italia, non solo la politica, ma anche l'economia, ad esempio gli industriali. Se da un lato, per convinzioni politiche, questi erano vicini all'America, dall'altro non potevano che essere felici di pagare di meno il petrolio.
E dopo la Persia si rivolse ai paesi comunisti?
No, non subito. Subito dopo l'Iran, Mattei fece accordi con altri paesi arabi, cominciando da quelli più poveri. Avvalendosi anche del fatto che l'Italia, nonostante le nefandezze commesse nel passato fascista in Etiopia, Libia, Eritrea e Somalia, non fosse più un paese colonialista. La sua idea di capitalismo etico o sociale, nutrita da quando frequentava la Cattolica di Milano, lo spinse a fare anche a quei paesi proposte che scompigliarono il mercato mondiale degli idrocarburi.
Metanopoli interessa il vicepresidente del Consiglio Sovietico. Il presidente dell'ENI, Enrico Mattei, fa da guida all'eminente uomo politico nella visita all'importante complesso di San Donato Milanese. Alexei Kosygin è venuto in Italia in forma privata.
In qualche modo, Enrico Mattei divenne il rappresentante degli oppressi e poi si rivolse anche all'Unione Sovietica, grazie all'intercessione del suo vecchio amico della guerra partigiana, il comunista Luigi Longo. L'accordo era semplice. Quasi 12 milioni di tonnellate di petrolio a prezzo inferiore del 40% di quello praticato fino ad allora, in cambio di tubi, gomma sintetica e vari prodotti delle fabbriche dell'ENI. E a preoccupare tanti politici, a Roma come a Washington, fu che anche la Fiat cominciasse a fare affari con Mosca. E poi Mattei andò fino in Cina da Mao Zedong. Però aspetta, scusa Lucia, si è fatto tardi. Io devo andare dall'ingegnere. Poi, se ce la faccio, passerei prima di pranzo in facoltà. Verrai?
Beh, se sono in zona, volentieri.
Ha visto? Come prevedevo, la commissione decisa dal ministro Andreotti era una patacca. Dopo un'attività scoordinata e inaffidabile, è arrivato l'esito scontato. E visto che le condizioni meteorologiche non erano poi così disastrose e l'aereo risultava essere seminuovo e revisionato solo 4 mesi prima dell'ultimo volo, se la sono presa col pilota, il suo povero zio.
Che aveva centinaia di ore di volo. Anche con aerei di guerra.
Eh sì, signorina. Uno dei 10 componenti della commissione, che conosco da anni, mi ha detto che per tentare di spiegare l'inspiegabile nella manovra di atterraggio a Linate, sono arrivati a parlare di un periodo difficile di Irnerio Bertuzzi, dovuto, si aspetti nei prossimi giorni di vederlo scritto da qualche parte, dovuto, dicevo, all'esaurimento causatogli da una presunta relazione extraconiugale con una hostess dell'Alitalia.
No, non è possibile.
E invece sì.
Ma che schifo. E i frammenti dell'aereo? E dei corpi sparsi nel raggio di centinaia di metri? E le testimonianze?
Niente, è stato tutto ignorato. Così come la strana operazione di disinfettazione e sparizione di tutti i rotami.
No.
Non c'è nessuna spiegazione per questo. Se lo ricordi, gentile Aldina, all'occorrenza la ragion di Stato vince su tutto. Ma vedremo quello che succederà in futuro. Lei cosa mi dice riguardo la tesi?
Sto andando avanti, leggendo e ricercando negli archivi dei giornali e in biblioteca. E ovviamente anche utilizzando i materiali forniti sia da lei che da un giornalista che andò quella sera a Bascapè. Sono arrivata fino all'ultima fase e con lei vorrei approfondire il momento in cui il presidente Mattei cominciò a ricevere intimidazioni e minacce.
D'accordo. Di quelle anteriori dell'ultimo anno, del 62, ne so poco. Qualche volta me le accennò il presidente con un tono leggero che si appesantì col tempo per il ripetersi delle minacce stesse.
Ho letto che erano iniziate quando l'ENI prese accordi con il nuovo governo dell'Algeria indipendente.
Sì, sì, si è parlato di lettere telefonate minatorie dell'OAS, cioè dell'organizzazione paramilitare clandestina francese, creata nel gennaio 1961. Al centralino del palazzo dell'ENI a Roma ne arrivarono varie di telefonate dal contenuto inquietante.
E il presidente come le prese?
Ripeto, all'inizio non ci fece caso, poi cominciò a sentirsi braccato. Perdeva la pazienza facilmente, talvolta tremava. Qualcuno lo vide anche piangere. Oltretutto qualche giornale scrisse che quelle minacce fossero, se non inventate, almeno esagerate.
Quindi alla base c'era la questione algerina.
Ma credo che alla base ci fosse il protagonismo sempre maggiore del presidente Mattei, capace di orientare la politica estera italiana. Io ricordo un episodio, al quale partecipai direttamente, del quale ho qua la testimonianza dello stesso Mattei.
Io l'anno scorso, nel mese di dicembre, fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi. Hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, a Monte Carlo, dove mi chiamò. Tutta la collaborazione riguardava l'Italia. Tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più. È proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato. Io devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. E io gli dissi, ma in Italia di cosa? Io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. Mi disse, che cosa vuol fare in Tunisia? Ma in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice, voi non farete la raffineria, dice, perché la faremo noi. E allora io tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere, lo guardai, li cancellai e gli dissi, ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci, però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita.
Ma il dirigente delle sette sorelle se lo ricorderà per sempre, ma...
Certo, ma Mattei forse quell'incontro l'ha pagato caro.
Eh sì.
Comunque, dopo nemmeno un mese successe qualcosa di concreto. Il 7 gennaio, alla vigilia di un importante viaggio in Marocco per incontrare Re Hassan, nella fusoliera del Morin-Saulnier gli fu fissato con dello scotch un cacciavite, messo però in modo tale da farlo ritrovare nella fase di accensione a terra alla prima vibrazione e non fatalmente in volo. Un'operazione raffinata che portò al licenziamento del suo motorista di fiducia e in ogni caso orientata a far arrivare a Mattei un chiaro messaggio di avvertimento.
Pauroso.
Eh sì, signorina. Credo che se il professore le desse disco verde per la sua tesi, ne potrebbe raccontare molti di episodi del genere. Per ora mi fermo qua. Mi faccia sapere.
Avete ascoltato Mattei, l'abisso italiano. Personaggi e interpreti della seconda parte. Aldina, Anahi Traversi. Enrico Mattei, Giorgio Bonino. Lucia, Margherita Coldesina. Mamma, Lisa Mazzotti. Ingegnere, Gianni Quillico. Regia Guido Piccoli. Produzione Francesca Giorzi.
È una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata. Cos'altro ti serve da queste vite, ora che il cielo al centro le ha colpite,
che il cielo ai bordi le ha scolpite. Non ripeterci quanto ti spiace, non ci chiedere più come è andata, tanto lo sai che è una storia sbagliata, tanto lo sai che è una storia sbagliata.